Paolo De Paola, ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Paolo.
Buon pomeriggio.
Allora Paolo, prima di entrare nei discorsi meramente calcistici, non posso non chiederti questo. Sai che si sta scatenando una sorta di putiferio, no, tra il mondo bianconero, ma non solo, devo dire. Perché manca l'ufficialità, ma salvo sorprese o ribaltoni, la Supercoppa italiana si dovrebbe giocare, si giocherà il 5 gennaio a San Siro, ricordiamo, tra Inter e Juventus, con conseguente slittamento di Juve-Napoli. Ora, io ho detto la mia, a me non interessa se si giochi o meno a San Siro, perché tanto bene o male credo che siano distribuiti equamente i biglietti tra tifosi, eccetera, eccetera. Però ci risiamo con Juve-Napoli. Tu sai benissimo che lo slittamento di Juve-Napoli, che peraltro i legali dei partenopei volevano chiedere, no? Perché c'è la Coppa d'Africa e quindi non avrebbero a disposizione Osimhen, Koulibaly, eccetera, eccetera. Mi dici un po' la tua, perché ogni anno succede qualcosa, sta diventando un classico. Io l'ho chiamato l'altro Juve-Napoli, diciamo così, dopo quello che è accaduto lo scorso anno.
Ma io posso dirti la verità, la penso come te sulla sede, cioè questo è ininfluente. Devo dire che, conoscendo un pochettino l'indole del tifoso bianconero, sinceramente gli interessa poco, in assoluto. E se si vuole piantare un po' di casino lo si fa, ma è veramente a volte per rispondere un pochettino agli attacchi proditori che arrivano anche un po' geograficamente distinti, come quelli che leggevo oggi sui giornali. Cioè, a me fa impazzire questa storia che se c'è un giornale, io le ho dirette tutte e tre, uno sono stato vice direttore e ho diretti gli altri due, e se c'è un giornale geolocalizzato in un posto c'è una polemica che deriva da un presidente che tira per la giacca la Federcalcio, e magari gli altri due giornali non c'è questa polemica. E ritorno a Juve-Napoli, perché sul Corriere dello Sport c'è un arbitro che ha ricevuto 4,5 in pagella, che è Mazza, mentre su Tutto Sport e la Gazzetta dello Sport lo stesso arbitro ha ricevuto 6. Allora mi domando, ma esistono dei giornalisti che come dire, si fanno influenzare in base a che cosa? A tensioni geopolitiche relative al calcio? Ed può mai essere che, diciamo, tutta la manfrina legata al VAR, Mariani e Mazza, sia soltanto su un giornale e altri due giornali la ignorino completamente? È possibile che, insomma, il calcio sia diventato, anche da un punto di vista mediatico, un qualcosa che abbia una demarcazione geografica? E lo dico da uomo del sud. Io sono napoletano di origine, ma ho vissuto diciamo a Milano, a Torino, a Roma per tanti anni, e devo dire che questa cosa, al di là, diciamo, di quello che può essere un argomento diciamo che può far comodo al proprio elettorato, e questo ci sta, ma diventa, come dire, un incancrenimento di una disputa fra due club che evade completamente l'aspetto sportivo e si trasferisce a tutt'altri ragionamenti.
Però scusami, Luca, volevo la domanda, però questo discorso della Supercoppa, cosa ne pensi rispetto al fatto che sarà rinviata, come il Napoli voleva, la sfida sarebbe, diciamo così, contro la Juventus, in seguito a quello che abbiamo detto prima?
Sì, no, ti ripeto, non, sinceramente io non la vedo come un qualche cosa sul quale la Juve può speculare o perlomeno può ragionare. Lo dico perché, come dire, in passato c'è sempre stato un atteggiamento diverso, nel senso che anche per quanto ha riguardato le dispute passate, come dire, è sempre stato un po' da parte del Napoli, cioè, anche tutta la vicenda legata alla disputa e al rinvio della partita con la partenza della squadra per Torino stoppata dall'ASL, non ASL, eccetera, eccetera, come dire, ha lasciato parecchi malumori e parecchi risentimenti. Però, ecco, sono sempre iniziative partite dall'altra sponda, mai dalla sponda juventina. Quindi io, come dire, mi atterrei a questa sorta di formalismo, di atteggiamento un po' distaccato anche per queste cose. Di certo la Juventus non è che deve puntare sulla presenza o meno di giocatori diciamo avversari più o meno validi nelle file della squadra avversaria. Lo dico perché in assoluto la Juventus non ha mai fatto queste considerazioni. Altre squadre sì.
E appunto, direttore, io proprio su questo volevo appunto porle il mio quesito, perché lei è molto schietto, diretto e dice sempre quello che pensa. Crede che ci sia un ipotetico asse politico che Inter e Napoli abbiano imbastito, non solo con obiettivi calcistici? Ovviamente poi le società di calcio sono anche aziende e lo sappiamo bene in che direzione va il calcio odierno. Qual è la sua chiave di lettura nel merito? È possibile che questo asse concretamente sia in piedi?
No, sinceramente no. Io credo che sia in piedi soltanto un asse di un presidente come De Laurentiis, che si sveglia al mattino dopo aver rivisto le immagini al VAR e dopo che il figlio Edoardo ha rimediato 10.000 euro di multa per aver detto delle frasi non proprio consone verso gli arbitri, e chiami qualcuno in federazione o qualcuno diciamo che può ascoltarlo per avanzare la sua protesta. Questa protesta poi venga raccolta da determinati giornali. Io però su altri giornali queste cose, per esempio sul fronte Inter, non la vedo. È una, come dire, una forzatura legare insieme Inter e Napoli. Devo dire che negli ultimi anni il pallino del calcio è stato sempre sull'asse Lotito De Laurentiis, più Lotito che De Laurentiis, ma De Laurentiis molto spesso è stato, come dire, in linea con Lotito, anche, diciamo, se a volte qualche, anche apparentemente litigato. Però devo dire la verità, è l'asse che ho visto di più a volte è stato, da un punto di vista di intese che hanno riguardato strategie economiche, strategie di marketing, l'ho visto più tra Inter e Juventus. Quindi mi suona strano questo asse, sinceramente, e non credo che ci sia nulla di tanto clamoroso o di paragonabile nei due episodi. Quello di Dumfries, come è successo adesso, tant'è vero che leggo appunto su alcuni giornali che Dumfries sarebbe sul mercato, perlomeno ci siano forti ripensamenti sul suo impiego e sul suo diciamo prosieguo nelle file dell'Inter, tant'è vero che a gennaio potrebbe essere messo sul mercato. E quindi, come dire, la risposta più eclatante è questa, perché è stata considerata comunque una grave mancanza o un grave errore quello che ha commesso su Alessandro. Quindi, ecco, più che con gli arbitri, mi sembra che da parte dell'Inter ci sia una presa di posizione nei confronti dello stesso giocatore dell'errore che ha commesso. Dall'altra parte, invece, ribadisco, due voti positivi su tre sono stati dati all'arbitro Massa, che non ha rilevato evidentemente come penalizzante, non solo per la corsa ma anche per il raggiungimento del pallone, quel presunto fallo su Anguissà. Quindi ci sono proprio delle interpretazioni completamente diverse, mentre quella di Alessandro e Dumfries è, in termini di regolamento, un rigore. Lo vogliono chiamare rigorino, lo chiamassero rigorino, però è un rigore.
Torniamo invece al discorso calcistico, dai, che ci piace di più. Casa Juventus, ovviamente, è arrivato questo pareggio contro l'Inter dopo sei successi consecutivi. Comunque un punto non fa male. Certo, la Juventus deve recuperare tanto rispetto alla vetta. Ora, insomma, è arrivato Allegri. Stavo leggendo stamane un'intervista di Carnevali a Didel Sassuolo e dice: il top player della Juventus in realtà è proprio Max Allegri. Ti aspettavi qualcosina di più dal tecnico livornese? O meglio, non ti aspettavi questo ritardo, o più di questo non può fare per il momento?
Ma mi piace molto andare su questi argomenti, perché sono gli argomenti che comunque ho sempre affrontato più volentieri, soprattutto per quanto riguarda la Juve, che è l'argomento più dibattuto in Italia. Non solo dibattuto per quanto riguarda l'antagonismo che può esserci con l'Inter, con il Milan e con lo stesso Napoli o con la Roma, insomma. È la squadra di riferimento, lo è stata perché ha vinto 9 scudetti, perché comunque rappresenta il potere, e questo dico potere da un punto di vista sportivo, non lo è stato e non lo è in questi 9 anni assolutamente da un punto di vista di palazzo, perché il palazzo ha un altro tipo di potere legato allo Tito, tant'è vero l'ultima sentenza anche che in qualche modo lo riabilita nel Consiglio federale è la testimonianza di ciò che dico. Ma quello che voglio dire di più sulla Juventus è che i tifosi devono essere un po' pazienti con Allegri. È vero che il gioco non è tornato e non si è visto, non devono essere, come dire, memori di un qualche cosa che ha rappresentato veramente una sorta di tarlo per la Juventus, fino a condurla a una specie di suicidio tattico che l'ha portata alla scelta di Pirlo. Non andava bene Allegri, si è scelto Sarri. Sarri poi si è visto, insomma, la figuraccia che ha fatto, nel senso di ammettere che ha dovuto mettersi nelle mani dei giocatori e arrendersi ai loro voleri. Si è visto, insomma, l'ultimo anno di Allegri, che non era stato sicuramente eccezionale, ma licenziare un allenatore che aveva vinto 5 scudetti per poi affidarsi a Sarri, che sicuramente ha vinto uno scudetto per inerzia, quindi ancora sulla scia di quello che aveva fatto Allegri, alla fine bisogna ammettere, questi tifosi lo devono ammettere, che tutto il bene che è stato fatto negli ultimi anni, quindi io dico gli 5 scudetti di Allegri e anche lo scudetto di Sarri, sono figli sempre della cultura allegriana. Allora, quel tipo di cultura, devo dire la verità, neanche a me piace in certi aspetti estetici del calcio, però abbiamo visto che andare a toccare certi aspetti può minare alle fondamenta addirittura la concentrazione e la qualità del gioco di una squadra come la Juventus, che è impostata su certi canoni e anzi su certe colonne che si chiamano Bonucci e Chiellini. Tanto è vero che, diciamo, nelle ultime interviste sono emersi, non dico delle frizioni, ma sicuramente una lontananza nella visione di gioco fra Bonucci e Chiellini e lo stesso Ronaldo. Ora dico, senza allargare ulteriormente il discorso, Allegri non sta facendo altro che riaffidarsi a una solidità di difensiva per poi costruire la squadra. Sta ridando un'impostazione a Dybala, sta ridando un'impostazione al centrocampo. Io spero che possa in qualche modo inquadrare i due mediani davanti alla difesa e vederli in Locatelli e Arthur, che mi sembra la coppia che finalmente è da anni che si cerca una coppia che possa star bene davanti alla difesa. Io la vedo, lui si è domandato in conferenza stampa se uno dei due o tutti e due, e scioglierà l'enigma diciamo a breve. Io spero che giochino tutti e due, poi se vuol far fare la staffetta ai due sono, come dire, chiaramente ragionamenti che fa il tecnico. Sta ridando una posizione e un riferimento a Dybala e sta ridando una qualità di gioco ad Alex Sandro, che l'aveva completamente smarrita, liberandolo sulla fascia. È l'unico ancora che deve anche capire, e per questo è costato anche il gol alla Juventus, come stare in campo e diciamo essere anche più concentrato, è Bernardeschi. Ma su Bernardeschi si può lavorare. L'altro ancora che deve uscire al meglio delle sue potenzialità, tanto è vero che addirittura si parlava che fosse messo sul mercato per come si era involuto, è Kulusevski. Su Chiesa non ho alcun dubbio.
Sì, è molto importante questa disamina che lei fa e vado dritto al punto. Dal suo punto di vista, ora, ad oggi, la Juventus è un club con la forza economica, aziendale, imprenditoriale per poter blindare definitivamente giocatori del calibro di Chiesa, che lei ha menzionato, e Matthijs de Ligt, oppure dobbiamo ancora porci interrogativi su una politica di plusvalenze che potrebbe non essere terminata con Fabio Paratici?
Ma guarda, devo dire la verità, guardate un pochettino che il valore, non solo con le vittorie, ma il valore dei singoli giocatori, di questi giocatori di cui parliamo, sta risalendo. Ma sta risalendo per Chiesa non solo per quello che ha fatto in nazionale, ma per quello che sta facendo alla Juventus. Sta risalendo persino per giocatori, o per sta salendo per giocatori come Caio Jorge, che comunque sta facendo, quei pochi minuti che sta facendo, li sta facendo benissimo. Mi sembra che tutti i giocatori, lo stesso Locatelli non si discute, che tutti i giocatori stiano in qualche modo riassumendo una responsabilità che avevano smarrito e anche un valore di mercato che avevano smarrito. Cioè, se noi adesso andiamo a riguardare la rosa della Juventus con un altro occhio, con l'occhio diciamo della saggezza di un'impostazione tattica magari più ortodossa, ma anche più tradizionalista, tutti i giocatori è come se stessero riassumendo valore. Allora io dico, fin quando la metamorfosi non sarà completa, per questo mi rivolgevo alla pazienza dei tifosi, bisogna aspettare. Comunque questa è una squadra che ha battuto i campioni d'Europa in carica, è una squadra che ha pareggiato con i campioni d'Italia, devo dire sì per il rigorino, ma anche per una distrazione dovuta a Bernardeschi, quindi mettiamoli sullo stesso piano quei due, se vogliamo proprio andare a scavare nel torbido. Ecco, dico, metto sullo stesso piano certi episodi. Se non ci fossero stati quei due episodi, la partita sarebbe stata 0-0 e comunque la Juventus si sarebbe dimostrata competitiva. Quello che voglio dire è che rispetto al disastro che ha lasciato una mancanza di manico in panchina come Pirlo, e non me la voglio prendere con Pirlo che è stato un grandissimo giocatore, adesso la responsabilità che Allegri sta dando a ogni singolo giocatore è un lavoro enorme che comunque il tecnico sta assolvendo splendidamente.
Domanda secca, direttore, prima di salutarti: Juventus quindi può lottare per lo scudetto questa squadra, onestamente?
Ma guarda, sinceramente a questo punto Cioè, fosse stata una sola squadra, adesso c'è anche il Milan che sta lì e sta sempre a 10 punti. Cioè, il Napoli, come dire, ha avuto una battuta d'arresto, ma l'ha avuto lo stesso la Juve. Ma il Milan invece ha aumentato il distacco, quindi sono almeno due le squadre forti che stanno a 10 punti. Quest'anno la vedo difficile, non impossibile il discorso scudetto, ma lo vedo molto, molto difficile, sinceramente.
Ti leggo questo perché non posso non leggertelo. Peppe da Benevento ci scrive: quoto totalmente il discorso del direttore sui giornalisti dei quotidiani ed aggiungo, grazie a RBN e TMV Radio ho cambiato totalmente la mia opinione, che non era positiva, su di lui. Applausi. Ma insomma,
meraviglioso.
Mai avere dei giudizi precostituiti verso chiunque, secondo me. Questo è
quello. Guarda, io ho una mia massima, l'ho avuta nel lavoro e l'ho nella vita. Io non metto mai in una casella nessuno.
Bravo,
nessuna persona, esatto. Nessun lavoratore. Non do mai, dico, vabbè, di quella persona si sa questo e quello. No, io cerco sempre di capire fino in fondo, di conoscere fino in fondo qualsiasi persona. Questo l'ho fatto nel campo lavorativo, come lo faccio nella vita, e non mi permetto mai di mettere una persona nella casella, perché spero sempre, mi auguro sempre e sono sicuro che è sempre successo, che ogni persona può dare delle cose che sfuggono alla comprensione nella quale sempre qualcuno vuole mettere.
Grazie mille, direttore. Un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao, ciao a Paolo De Paola. Grazie mille a Paolo De Paola.